Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in linea telefonica con Silvia Sambito. Ciao Silvia, ben arrivata. Ecco,
Ciao Sergio, ciao a tutti.
per chi ci ascolta da un po' di anni, una voce inconfondibile. Silvia ci porta sempre in giro per l'Italia a vedere posti bellissimi, o almeno descrive posti bellissimi, poi dopo è bello così sognare e poter andare soprattutto in questo periodo che non ci si muove da casa. Cosa dici, Silvia?
Ci andiamo con l'immaginazione.
Sì, e questa volta andiamo in un bel posto, perché come CAI siamo andati a vedere questa chiesa al monte, vicino, in un posto panoramicissimo.
In un
E
posto
allora,
fuori dal mondo.
fuori dal mondo. Dai, allora di cosa si tratta, Silvia?
Parliamo di San Pietro al Monte di Civate,
Wow.
che è una chiesa, un tempo abbazia, che è veramente spettacolare, particolarissima, particolare anche la strada per arrivarci. Allora, intanto siamo in provincia di Lecco. Su quella strada che va da Como a Lecco si trova Civate. Civate è sul lago di Annone, lì è la zona dei laghi, piccoli laghetti. Pusiano si incontra prima lungo la strada e poi Annone. Incontriamo subito vicino al lago, proprio sulla riva del lago, Civate, che è un borgo abbastanza grosso, e da lì si parte con una salita. Definiamola impegnativa
Ma no, non è vero, dai, per
per chi
famiglie.
cammina ce la fa bene. In realtà, insomma, è abbastanza impegnativa. Diciamo che per uno che è abituato a camminare, ecco, perché se no, un po' così adesso rimessa a posto, quindi c'è un sentiero un po' gradonato, ma bisogna avvisare che sì, non è così semplice arrivarci.
Dai, un'oretta di buon
Risalendo.
cammino.
Scusa, dimmi.
Un'oretta di buon cammino.
Sì, un'ora di cammino, sì, in salita, perché si sale sul Monte Pedale, questa montagna che vede, tra l'altro, insediamenti anche molto antichi, perché c'è una zona archeologica del 3000, risalente al 3000 a.C., questo definito buco nella sabbia, quindi anche interessante proprio già come luogo, ma soprattutto importante per questa abbazia di San Pietro al Monte. Si arriva su questo pianoro, una radura, dove troviamo questo bellissimo complesso, che sono due chiese e parte anche dei ruderi di quello che era il convento, l'abbazia, quindi proprio la zona monastica. E dicevo molto particolare, romanico proprio nel suo aspetto. E il tutto nasce in seguito a una leggenda. La prima fondazione si fa risalire addirittura all'epoca longobarda, quando non ci sono i documenti, si parla spesso, appunto, si fa riferimento a leggende. E si parla di Adelchi, figlio di Re Desiderio. Re Desiderio è stato l'ultimo re dei Longobardi fino al 774, poi comincia il periodo carolingio con Carlo Magno. E si parla di questo signore che gira per questi boschi andando a caccia e si ferma, sosta perché è stanco in questi boschi sul Monte Pedale, e a un certo punto arriva un cinghiale. I suoi cani lo aggrediscono, lo azzannano, il cinghiale inferocito, ferito, scappa e entra in questa piccola cappella già esistente. Di fatto, Adelchi lo insegue perché vuole ucciderlo. Si racconta che il cinghiale, appena entrato in questa chiesa, quindi in questo luogo sacro, si ammansisce, diventa calmo e si adagia su questo pavimento della chiesa. Adelchi, che l'ha inseguito, come entra in chiesa, rimane accecato, diventa cieco, si dispera, prega e chiede di avere questa grazia, di riavere la vista, e fa un voto, dice: costruirò una chiesa più grande dedicata a San Pietro se riavrò la vista. Lui di fatto riacquista la vista e si costruirà quindi questa chiesa, quella che vediamo oggi, o perlomeno quella che è sul luogo dove vediamo la chiesa di oggi, quella che era lì. Addirittura il padre, il re Desiderio, non solo farà costruire la chiesa per così dar seguito al voto del figlio, ma porterà le reliquie di San Pietro e di San Paolo. Quindi diventerà un centro particolarmente importante. Nei documenti noi troviamo una doppia definizione: San Pietro e al monte e San Calocero, quindi un monastero dedicato a San Calocero. In realtà sappiamo da un documento che Re Angilberto aveva portato le reliquie di San Calocero proprio a Civate. E da lì nasce la definizione di un secondo monastero, quello appunto di San Calocero, giù sul piano, a valle. Per cui la presenza di due monasteri, quello al piano e quello al monte. Quello al piano probabilmente perché con le reliquie era molto più comodo averle lungo la strada, e quello al monte che ha questa così idea di luogo penitenziale, luogo pasquale, legato ai riti pasquali, come spesso avveniva nei così monasteri d'Oltralpe. Un luogo, Civate, infatti collegato da strade con la Svizzera, quindi coi valichi alpini, collegato con le grandi città, con Bergamo, con Milano, con Como appunto, e quindi insomma in un luogo abbastanza strategico e importante. Cosa troviamo arrivando a Civate? Intanto un piccolo edificio che guarda, proprio si affaccia su quello che è il lago, sotto si vede il lago di Annone, quindi un punto panoramico meraviglioso, veramente spettacolare. Quindi la fatica della salita è ben ripagata questo arrivare in alto. E l'oratorio di San Benedetto è un piccolo oratorio triabsidato romanico, XI secolo, delizioso. Dentro si conserva poco o niente, solo però un altare, una mensa d'altare in pietra con degli affreschi dell'XI secolo molto interessanti, tra l'altro. E il resto però sulle pareti è sparito tutto, ma già nella sua struttura architettonica è veramente piacevole. La cosa che desta più stupore è sicuramente la chiesa di San Pietro, che è una chiesa che ha uno scalone imponente sulla sua davanti, quindi all'entrata, ha un atrio che diventa un pronao semicircolare, quindi c'è questo semicilindro che si addossa alla chiesa vera e propria, e da qui si accede a questo edificio sacro, quindi a questa chiesa, quella che vediamo oggi datata XI secolo. E l'XI secolo è il momento in cui questa chiesa, questo monastero e anche la chiesa hanno un maggior momento di splendore, perché in effetti anche tutti gli affreschi si fanno in quell'epoca. Ed è una chiesa, dicevo, particolare perché ha questo riferimento al numero 3, che ritroviamo un po' ovunque, da questo pronao circolare che ha tre bifore da un lato, tre bifore dall'altro. La chiesa ha come rapporto il numero 3 perché è lunga 24 metri ed è larga 8, quindi 24 diviso 8 fa 3. Tre sono le arcate centrali, tre sono gli ambienti centrali d'ingresso, quindi molto particolare nel suo comporsi, ed è anche biabsidata, quindi a doppia abside, una ad est che è la più antica, ma che poi diventa entrata, e quindi non si sa bene se comunque sempre nell'XI secolo, ma non contemporaneo all'impianto generale, nasce questa seconda abside ad ovest. Quindi una forma strana, particolarissima, e soprattutto particolare questo ingresso, un ingresso che è tutto legato a una forte simbologia, quindi non solo per i numeri che abbiamo detto, il numero 1, il numero 3, il numero 4 che rappresenta il quadrato, sono proprio tutta la numerologia è ben rappresentata e così simbolica, fortemente simbolica, ma soprattutto per gli affreschi. Sono affreschi sul finire, databili sul finire dell'undicesimo secolo, ma sono veramente spettacolari, perché la storia della salvezza rappresentata secondo i due capitoli dell'Apocalisse, il capitolo 21 e il capitolo 22, rappresentati in un modo veramente fedele al testo apocalittico, l'Apocalisse di Giovanni, quindi con una descrizione dettagliata di quello che è appunto il racconto nell'Apocalisse. Quindi entrando in questa chiesa, quindi dall'abside, si ha subito questa immagine così di ambiente piccolo, perché è un endonartece, cioè un corridoio interno all'abside diviso in tre parti. La parte centrale è appunto l'ingresso, dove abbiamo dei bellissimi, quattro bellissime colonne, colonne tortili, con rivestite di stucco rosato. Questo stucco rosato dà quindi già subito questa cromia particolare, e questo torciglione, la colonna tortile, è quella che ha la forma della vite, quindi ha questa linea che si avvita salendo. Per esempio, già qui tre colonne girano, la vite gira da sinistra verso destra e una gira il contrario, da destra a sinistra. Quindi anche qui la rappresentazione dell'uno, diverso dal resto, quindi l'uno come unico, la rappresentazione di Dio, tre come la rappresentazione della Trinità, ma anche quattro colonne, quindi il quattro come elemento della terra. Il quattro disegna, le quattro colonne disegnano un quadrato, e questo quadrato definito tra l'altro da due bellissimi, due lastre, due plutei, che hanno queste figure mostruose, anche queste sono in stucco rosato, in basso rilievo. Una è una chimera, l'altro è un grifone, quindi animali fantastici, ma che rappresentano il male, che vanno in direzione dell'uscita, quindi le preghiere dei fedeli all'interno della chiesa fanno fuggire il male. Quindi c'è tutta questa così simbologia, già come uno mette piede all'interno, dopo la porta. I tre ambienti sono decorati in modo spettacolare, le così derivazioni sono bizantine, poi delle chiare evidenze longobarde, dei riferimenti alla pittura carolingia, dei riferimenti ottoniani, quindi c'è tutta una serie di così caratteristiche che ci portano a rendere unici questi affreschi. Intanto tutti gli affreschi rappresentati, le scene rappresentate sono contornate da greche, il meandro, che è tipico longobardo, questa sorta di greca che con i colori diversi danno l'effetto del tridimensionale, quindi un gioco di movimento dato dalla greca, cornici colorate, i colori sono tutti colori delle terre, quindi il giallo, i rossi, gli ocra, i verdi, quindi coloratissima. Sulle voltine troviamo queste rappresentazioni meravigliose che sono legate appunto al testo apocalittico. Non ve le descrivo tutte perché non le vedete, bisogna vederle per gustare quello che è così l'impatto che si ha entrando, però un affresco particolarissimo è la Gerusalemme celeste, questa rappresentazione a volo d'uccello, quindi vista dall'alto, di queste mura di Gerusalemme, la città celeste, mura che ha con 12 porte, come appunto descrive il capitolo 21 dell'Apocalisse, 12 porte dalle quali si affacciano testine di angeli, sopra le porte una pietra e sopra ulteriormente la scritta della tribù, di una tribù di Israele. Quindi 12 porte, 12 angeli, 12 tribù di Israele, 12 perle, e sotto ad ogni porta le iniziali di un apostolo, quindi 12 apostoli.
Ci fermiamo un attimo per una pausa musicale.
Va benissimo.
There I go. Pretty baby, you are the soul who snaps my control. Such a funny thing, but every time I'm near you, I never can behave. You give me a smile and then I'm wrapped up in your magic. Music all around me, crazy music, music that keeps calling me so very close to you, turns me your slave. Come and do with me all the things that you want to. Anything, baby, just let me get next to you. Am I insane, or do I really see heaven in your eyes? Bright as stars that shine up above you in the clear blue skies. How I worry about you, just can't live my life without you, baby. Come here, don't have no fear. Oh, is there wonder why I'm really feeling in the mood for love? So tell me why I stop to think about this weather, my dear. This little dream I fade away. There I go talking out of my head again. Oh baby, won't you come and put our two hearts together? That would make me strong and brave. Oh, when we are one, I'm not afraid. If there's a cloud up above us, go on and let it rain. I'm sure our love together would do a hurricane. Oh, my baby, won't you please let me love you and get a release from this awful misery?
What is all this talk about loving me? Sweet, I am not afraid, not anymore, not like before. Don't you understand me? Come on and please pull yourself together. Got to do it very soon. My heart's on fire. Come on and take me. I'll be what you make me, my darling, my sweet.
Oh, pretty baby, you make me feel so good. Let me take you by the hand. Come, let us visit out there in that new promised land. Maybe there we can find a good place to keep a loving state of mind. I'm so crazy about love, never knowing what love's all about. James Moon, you come on in, man. You can blow now if you want to.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Silvia San Vito, stiamo facendo una bella visita a questa chiesa di San Pietro al Monte a Civate, insomma è da, una passeggiata da fare perché siamo appena entrati in questa chiesa, già hai cominciato a descriverla talmente bene che cosa ci aspetta andando avanti?
Viene voglia di andarci. No, sicuramente, questa Gerusalemme celeste, tra l'altro ha al centro questo Cristo, un Cristo seduto in trono, su un trono gemmato, ha dati l'albero della vita, ai suoi piedi l'agnello. Un agnello, di solito l'agnello rappresenta il Cristo immolato, quindi il Cristo morto, questo è un agnello vivo. Ha il segno sul costato, quindi il Cristo che sta morendo o che comunque è morto, ma che è già risorto, perché è un anello in piedi, bello, vispo, e da questo anello sgorgono i quattro fiumi. E i quattro fiumi sono rappresentati nella voltina successiva, i quattro fiumi che irrorano il paradiso terrestre e che poi irrorano comunque la terra. E questi quattro fiumi sono veramente meravigliosi perché sono rappresentati da questi omini un po' che hanno queste pose un po' strane, inginocchiati ma con queste pennellate molto rapide che danno questo gioco chiaroscurale particolarissimo, hanno in mano delle otri e versano acqua, un'acqua che è tutta a frisè, diremmo oggi, no? Come facciamo i capelli frisè, questa ondulazione che dà l'idea di quest'acqua che esce da queste otri. Il tutto comunque definito dalla crociera, una crociera decorata, queste piccole voltine a crociera hanno, come dicevo prima, tutte queste decorazioni a meandri, a foglie incastrate l'una nell'altra, sono veramente coloratissimi. I due ambienti a lato rispetto a questo ingresso ci fanno vedere due cappelline absidate. In una troviamo la descrizione degli angeli, quindi le schiere angeliche, divise in gruppi di tre, con tutte le categorie, angeli, arcangeli, troni, dominazioni, virtù, potestà. In realtà sono scritte, ci sono le scritte che ci raccontano che cosa è rappresentato, ma non solo ciò che è rappresentato, ma anche la spiegazione di quello che è rappresentato, quindi addirittura proprio la frase dell'Apocalisse e la rappresentazione della così particolarità dei vari angeli, come sono messi. Sono molto così piacevoli anche da vedere, perché sono tutti divisi in gruppetti di tre, uno davanti, due dietro, che sbucano con la testa da un lato e dall'altra, quindi anche divertenti e simpatici, oltre ad essere bellissimi proprio nella loro definizione, se pensiamo a una pittura dell'undicesimo secolo. L'altra cappella è quella dei santi, e anche lì le varie categorie, ci sono i profeti, ci sono gli apostoli, ci sono le varie categorie di santi, gli eremiti, vestiti in modo diverso, in modo da riconoscerli, anche lì le scritte. Nella voltina che definisce appunto la cappella degli angeli ci sono quattro angeli, angeli tra l'altro bellissimi perché suonano questo sofar, che è questa specie di tromba che è un corno ritorto che veniva utilizzato per dare gli annunci nella cultura ebraica, e sono veramente squisiti, come una fattura decisamente squisita. Nella cappellina dei santi, la voltina a crociera che ricopre questo spazio è segnata dai quattro esseri viventi, però con sotto già il nome dell'evangelista. Quindi sono il leone con il libro in mano, quindi che rappresenta Marco, l'evangelista Marco, l'aquila che rappresenta Giovanni, il bue che rappresenta Luca e il... cosa mi manca? L'aquila, no, l'ho già detto, Marco, Matteo, l'angelo che rappresenta appunto Matteo. Quindi tutta una rappresentazione particolare, decisamente particolare e così ben spiegata. Uscendo da questo spazio troviamo l'ambiente della chiesa, quindi l'aula, e se ci giriamo e guardiamo verso l'uscita, quello che il fedele in effetti guardava uscendo, troviamo questa meravigliosa rappresentazione apocalittica, dove di solito era rappresentato il giudizio universale, no? Chi usciva dalla chiesa doveva vedere la divisione dei buoni e dei cattivi e quindi capire che doveva vivere una vita cristiana, altrimenti sarebbe finito all'inferno. Qui troviamo una rappresentazione del dodicesimo capitolo dell'Apocalisse, ancora una volta, quindi un altro capitolo, dove troviamo la rappresentazione di due simboli del settimo giorno, con la donna piena di luce che sta partorendo un bimbo e il drago, questo meraviglioso drago rosso che sta per divorare il bambino. L'arcangelo Michele con le sue schiere angeliche sconfigge il drago salvando il bambino che viene portato all'Altissimo, che è in una mandorla al centro. E questa è veramente una scena spettacolare, perché questo drago rosso che occupa tutta la parte bassa di questa lunetta gigantesca che prende tutta la parete è veramente incredibile, un drago a sette teste con tutta la descrizione che fa appunto l'Apocalisse, con questa coda abbatte una parte delle stelle, sta per divorare il bambino, quindi tra l'altro il rosso, rosso simbolo del male, e qui potremmo stare a parlare ore veramente, perché poi tutta questa meravigliosa lunetta è definita da tutta una cornice in stucco lavoratissima, molto molto raffinata, elegante, in questo stucco rosato che caratterizza un po' tutta la decorazione della chiesa, almeno in questa parte, perché nel resto della chiesa si è perso praticamente quasi tutto, perché poi questa chiesa decade, perde un po' la sua importanza e quindi viene un po' abbandonata, o comunque pochi sono i monaci che rimangono, e quindi via via. L'altro elemento particolarmente interessante è il ciborio. Sopra l'altare c'è questa sorta di baldacchino, molto simile a quello di Sant'Ambrogio a Milano, e questo baldacchino ha queste quattro colonne che reggono una volta, una cupola, e sulle quattro facciate questi frontoni con questa cuspide, dove ci sono queste rappresentazioni sempre riferite a questo, al momento della salvezza. Anche qui siamo undicesimo, massimo inizio XII secolo, con la rappresentazione di varie scene, dalla crocifissione, con accanto la croce, il Cristo in croce, con accanto la Madonna e San Giovanni, piuttosto che la resurrezione, che non è una vera e propria resurrezione, ma è un sepolcro vuoto con questo grande angelo che dà avvisa alle pie donne che arrivano al sepolcro, e in basso piccoli soldati. Quindi anche qui, tra l'altro, una rappresentazione a misure: l'angelo grande, le pie donne misura media, i soldati piccoli. Questi sono tutti stucchi, però in alto rilievo, sporgono tanto dal fondo, un fondo che è azzurro. Le figure, lo stucco delle figure e tutta la cornice attorno è rosa. Quindi c'è questa cromia rosa e azzurro veramente fantastico. E sotto alla cupola invece troviamo la rappresentazione di martiri, sono 18 figure che si pongono attorno a raggiera rispetto all'agnello centrale, quindi alla figura del Cristo, l'agnello apocalittico.
Senti Silvia, parlavi prima all'inizio di questa chiesa che si trova, di questa scalinata, di questo portico, no, semicerchio, ma è quasi una chiesa del mistero.
Abbastanza particolare, perché questa scalinata colma il dislivello, perché lì comunque c'è una pendenza, quindi probabilmente necessaria, ma anche perché la chiesa la fanno più alta, perché sotto c'è una cripta. Quindi la scalinata, tra l'altro uno scalone in granito consistente, enorme, che probabilmente serviva ai cavalieri ad entrare, perlomeno nell'atrio, ma forse anche nella chiesa, comunque nell'atrio sicuramente, a cavallo. Quindi salivano a cavallo per arrivare a questo atrio imponente, circolare, che è abbastanza così, non consueto, insomma, abbastanza originale. Ecco, quindi l'atrio è stato ricostruito in parte perché era stato era un po' distrutto, quindi con i restauri sono stati fatti tanti restauri, e gli storici sono molto in discussione sulle datazioni, perché sicuramente c'era un edificio precedente, quindi forse VIII secolo, la leggenda forse nasce in riferimento anche a quello. E poi invece questa chiesa che viene ingrandita nell'undicesimo. Potremmo parlare ore di questo luogo.
Sì, infatti,
l'abbiamo riassunto e così.
Sto guardando l'orologio, infatti è impietoso. La cosa veramente è bello sentirti, ma purtroppo dobbiamo anche chiudere. No, per chi ci ha ascoltato fino adesso, diciamo che poi arrivando alla chiesa, poi per chi vuole ancora camminare un'ora e mezza, arriva su al Monte Cornizzolo in cima, dove lo spettacolo poi è gigantesco, perché si domina veramente tutta questa zona dei laghi, il lago di Lecco, insomma. Ma per chi ci, così, non conosce questo posto, perché fare una passeggiatina di un'ora per andare su e arrivare a questa chiesa di San Pietro al Monte?
Beh, guarda, una cosa l'hai detta tu adesso intanto, perché è un luogo spettacolare dal punto di vista paesaggistico sicuramente, perché a parte piacevole anche nel bosco questa camminata. Arrivare in alto veramente si domina, perché su questa conca, la chiamano la conca d'oro, dell'oro anzi per la precisione, quindi è in una bella posizione, poi questo prato in mezzo a tutto il bosco che si è incontrato salendo, poi si trova questo meraviglioso prato ampio circondato da un muro con un arco d'accesso, quindi particolare. E poi comunque questa chiesa veramente merita, perché entrare in questo spazio così colorato e capirne un po' il senso, se uno ha un po' di pazienza, se la guarda con calma, veramente trova di tutto, si può stare davvero ore a guardarla. Non sempre aperta, però bisogna avvisare chi vuol salire di premunirsi un attimo e chiedere in comune civate, chiedere che modalità utilizzare, perché adesso tra l'altro io un po' che non ci vado, non so quanto sia aperta. Prima la tenevano aperta la domenica pomeriggio, primo pomeriggio, però alle 4 era già poi tutto chiuso. Quindi bisognerebbe, c'era una sorta di custode, un signore che si prestava e andava a aprirla.
Perfetto, perfetto. Bene, io ti ringrazio tantissimo. A questo punto ti do appuntamento più avanti per un'altra passeggiata, per un'altra
volentieri, vita, volentieri.
Qualcosa, e ti ringrazio sempre e buon cammino.
Buon cammino a tutti.
Ciao.
Ciao.
Don't you know we can fly? till the morning light.
'Cause there's music in the air and lots of love everywhere. So give me the night. Give me the night. Give me the night.
There's music in the air and lots of love everywhere.